suo secondo viaggio in Germania dopo Colonia. Sapete che nelle università tedesche, diversamente dalle università italiane purtroppo, ci sono, presso le grandi università tedesche, le facoltà di teologia, sia quelle cattoliche, sia quelle evangeliche, o noi diremmo protestanti. Quindi l'ambiente accademico universitario tedesco è molto diverso rispetto all'ambiente italiano. Ecco perché, ad esempio, in Germania c'è molto meno anticlericalesimo rispetto all'Italia. Proprio per il motivo che le massime istituzioni universitarie tedesche da secoli, possiamo dire, conservano una facoltà di teologia che si inserisce perfettamente nella famosa Universitas Studiorum, cioè la Università degli Studi, dove il concetto appunto del termine di università, che poi è rimasto anche in latino, ma soprattutto nelle nostre lingue, compreso l'italiano, significa esattamente questo. Università vuol dire totalità dei saperi. Le nostre università italiane non sono università, perché non hanno la totalità dei saperi. Hanno, con le famose leggi delle guarentigie, quest'anno si celebra il 150° dell'Unità d'Italia, ma tra i tanti vantaggi l'Unità d'Italia qualche svantaggino l'ha creato, quindi dobbiamo anche essere un po' critici, non sull'Unità d'Italia, sul modo con cui l'Unità è avvenuta, no? Perché attraverso la legislazione laicista di quegli anni, uno degli effetti, oltre che la soppressione di diverse congregazioni, tra cui i famosi gesuiti, oltre alla confisca dei beni della Chiesa, la Unità d'Italia ha comportato, per ragioni storiche che probabilmente conoscete, comunque la estromissione delle facoltà di teologia dalle università. E questo qui certamente è stato un grave danno, perché ha prodotto da una parte un certo clericalismo da parte della Chiesa Cattolica, dall'altra parte un certo anticlericalismo. Manca in Italia a livello alto, manca un dialogo scientifico tra tutte le scienze che compongono le facoltà di una università, a partire dalla facoltà di teologia, che come sapete nel Medioevo era la prima delle facoltà, la più importante. Poi venivano le altre, le facoltà umanistiche, facoltà scientifiche, ma la regina di tutte le facoltà era proprio considerata la teologia. Questo è rimasto nelle università tedesche, ecco perché qui il Papa all'inizio si protrae a parlare dei suoi record da docente e soprattutto fa riferimento a un dialogo molto fecondo tra i diversi docenti e gli studenti sui massimi problemi della vita umana, soprattutto su quel benedetto dialogo tra fede e ragione che è possibile nelle università tedesche, ma che diventa praticamente non possibile o diventa un dialogo separato nel mondo italiano, dove, ripeto, ci sono le facoltà o le università pubbliche, statali, e poi ci sono le pontificie università che mantengono le facoltà di teologia. Però sono due binari che in Italia purtroppo non si incontrano, nemmeno nella famosa Università Cattolica di Milano ci sono corsi, sì, di teologia, ma non c'è una vera e propria facoltà di teologia. Questo per inquadrare un attimo anche il tema del discorso e il quadro del discorso. Detto questo, il Papa entra e vuol dire qui alcune cose fondamentali. La prima cosa, la più importante direi che vuol dire, ed è la più complessa anche là, perché è diverso una delle più essenziali, è la seguente: che Dio non può essere concepito in modo tale da contraddire la ragione dell'uomo che è creata da Dio. Ripeto, Dio non può essere concepito come alternativo alla ragione umana, non può essere concepito in modo tale che, essendo Dio onnipotente, dunque, adesso banalizzo per far capire il concetto, sarebbe talmente onnipotente da far quasare un cerchio. No, il cerchio è cerchio anche per Dio. Il cerchio riflette una sua ragionevolezza, una sua bellezza, una sua dignità, che riflette la bellezza stessa di Dio. Dio non può fare il contrario di ciò che lui ragionevolmente ha impresso nella creazione. Questo è importante da capire per il motivo che, e qui c'è la famosa citazione che mai viene incolse, perché ha fatto una citazione storica, ma l'hanno intesa come se fosse il suo pensiero, citando il Papa un famoso dialogo del secolo XIV tra, e lo avete nella prima pagina che vi ho consegnato, tra l'imperatore bizantino, quindi cristiano, siamo al secondo capoverso, tra l'imperatore bizantino Manuele II, paleologo, con un persiano colto, fanno un dialogo, il persiano quindi un arabo, o meglio scusate, un persiano di religione islamica, quindi Papa fa riferimento a un dialogo del 1391, si è tenuto presso Ankara, tra l'imperatore cristiano di Costantinopoli e un persiano su cristianesimo e islam. Bene, questo era il motivo del dialogo. Continua il Papa. Andiamo al secondo, al terzo capoverso, l'ultimo della pagina prima. Nel settimo colloquio, edito da questo professor Curie, che è del contemporaneo, che ha editato i colloqui di 7 secoli fa, l'imperatore cristiano tocca il tema della jihad, cioè della guerra santa. Sicuramente, leggo quel che dice il Papa, l'imperatore sapeva che nella Sura 2, eccetera, si legge: nessuna costrizione ci può essere nelle cose di fede. E qui ci va bene. Probabilmente è una delle sure del periodo iniziale. La Sura sono i capitoletti del Corano, no? Dice una parola degli esperti, una parte degli esperti, in cui Maometto era ancora senza potere minacciato, ma l'imperatore conosceva anche le disposizioni successive rispetto al primo Maometto, circa la jihad, la guerra santa. E senza soffermarsi sui particolari, in modo sorprendentemente brusco, attenzione adesso questo inciso, che non è stato notato volutamente dai critici del Papa, brusco al punto da essere per noi inaccettabile, è chiaro? Il Papa dichiara inaccettabile il brusco colpo che avrebbe dato l'imperatore cristiano nel dialogo con l'arabo, con il, meglio, il persiano musulmano. Si rivolge all'imperatore cristiano, al suo interlocutore musulmano, con la domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza, dicendo, due punti, ecco la frase incriminata: mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava. Questa è la citazione che il Papa riporta dal libro di Curie, che riporta la frase dell'imperatore cristiano Michele II, paleologo, che ovviamente dice: Maometto utilizza la violenza per diffondere la sua fede. L'imperatore, dopo essersi pronunciato in modo così pesante, quindi il Papa per la seconda volta rimarca che quell'espressione dell'imperatore è pesante, è brusca, eccetera, no? Però gliel'hanno attribuita a Benedetto XVI questa espressione, ma lui sta dicendo dell'altro, e gli dico dove va a parare poi. Spiega minuziosamente le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è cosa irragionevole. Dunque l'imperatore dice che non si può diffondere la fede, qualunque fede, compresa quella musulmana, con la spada, con la violenza. Anzi, diffondere la religione con la violenza è contrario alla ragione. Quindi poi Michele Paleologo si mette sulla strada dritta, dicendo che violenza e fede non vanno d'accordo. Dio non può andare d'accordo con la violenza. La violenza è in contrasto con la natura di Dio e con la natura dell'anima. Dio non si compiace del sangue, gli dice, vogliamo non agire secondo ragione, in greco syn logo, con la ragione, è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell'anima, non del corpo. Chi dunque vuol condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene, come parlare bene vuol dire dicendo cose buone, non di parlare forbito, e di ragionare in maniera corretta, non invece dalla violenza e dalla minaccia. Per convincere un'anima ragionevole non è necessario disporre né del proprio braccio, né di strumenti per colpire, né di qualunque altro mezzo con cui si possa minacciare una persona di morte. E ci siamo. Continua il Papa. L'affermazione decisiva in tutta questa argomentazione, la riassumono, l'imperatore dice: tu, caro Maometto, hai detto a un certo punto che la fede in Dio va diffusa anche con la spada, anche con la violenza. Ma io ti dico che l'uso della violenza nella diffusione della fede non soltanto va contro Dio, ma va contro la ragione. Attenzione al triangolo: Dio, fede, ragione. Perché? Ma perché la ragione, dopo, è la caratteristica di Dio. Dio non può essere irragionevole. Dio è logos, lo dice subito, adesso leggiamolo. Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. Questa è la massima di fondo che il Papa vuole dimostrare. Ripeto, non agire secondo la ragione è contrario alla natura di Dio. Questo editore contemporaneo così commenta: per l'imperatore, come bizantino cresciuto nella filosofia greca, questa affermazione è evidente. Per la dottrina musulmana, invece, qui comincia la riflessione delicata, Dio è, attenzione, assolutamente trascendente. Nel senso che Dio può fare è talmente trascendente nella concezione musulmana che Dio può fare ciò che vuole, anche ciò che per noi sarebbe contrario alla ragione. Dio è talmente al di là di tutto che è anche al di là della ragione. Può fare ciò che vuole, perché la concezione musulmana di Dio è una concezione cosiddetta volontaristica, che è un aspetto della filosofia anche occidentale che c'è stato anche nel nostro mondo cristiano. Filosofia di Occam, eccetera, era una concezione volontaristica di Dio, vuol dire Dio con la sua volontà è talmente onnipotente che può fare quadrare un cerchio, che può rendere bene ciò che è male, può rendere male ciò che è bene. Quindi Dio è talmente oltre alle nostre categorie che è oltre anche alla nostra ragione. È talmente incomprensibile Dio che è inutile che noi tentiamo di comprenderlo. Guardate, sembrano cose astratte queste qui, sembrano, ma poi tutto il discorso del Papa evidenzia come da una concezione volontaristica di Dio, cioè di un Dio che può fare tutto ciò che vuole, a prescindere da quello che per noi sarebbe conforme alla ragione, da questa concezione discende tutto. E la religione, una religione, qualunque religione, se supponesse una concezione volontaristica di Dio, diventerebbe una religione fondamentalista. totalitaria, pericolosa per la società, pericolosa. Quindi, nella misura in cui la religione mandasse avanti un'idea volontaristica di Dio, cioè di un Dio che è talmente trascendente da poter fare ciò che gli piace, a prescindere da ciò che secondo noi è ragionevole, questo è il rischio di ogni religione, nella misura in cui manda avanti una concezione di Dio irragionevole. Capite perché il Papa, da teologo prima e adesso da Papa, si ostina, e qualcuno dice lasci perdere questi argomenti, che sono argomenti soltanto astratti, e invece sono tutt'altro che astratti, lasci perdere questo continuo citare fede e ragione. Papa attuale continua a mandare avanti l'idea che il Dio della Bibbia e il Dio di Gesù Cristo è un Dio che ci dona, sì, la fede di credere in Lui, ma è una fede che non può non poggiare sulla ragione, sulla razionalità dell'uomo. Sembra un'idea soltanto astratta, ma se voi non supponete la ragione, ecco perché il Papa insiste su questi temi, voi davvero arrivate a una concezione di un Dio che può chiedere tutto, può chiedere a uno di fare anche il kamikaze, per essere molto espliciti. Perché noi non accettiamo la logica del kamikaze? E magari siamo tentati perfino di scusarla, perché ci sono fior di libri che paragonerebbero il kamikaze a un martire. Ma voi capite l'abisso che c'è tra il martire cristiano e il kamikaze. Il martire cristiano non uccide nessuno, il martire cristiano mette a repentaglio la sua vita quando a lui viene chiesto ciò che è contrario alla sua coscienza, di adorare l'imperatore, punto. E lui dice meglio la vita eterna che la vita del tempo, e si lascia uccidere. Il kamikaze mette a repentaglio non solo la sua vita, ma se sale su un treno, su una nave, su un bus, mette a repentaglio, come succede negli attentati, la vita degli altri. Allora, il kamikaze è una figura irragionevole, il martire è una figura ragionevole, perché mette la ragione al servizio della fede, non contro la fede. Il kamikaze invece vive la sua fede, islamica, buddista, shintoista, sono i kamikaze anche giapponesi, eccetera, no, mette la sua fede contro la ragionevolezza della vita, perché è del tutto irragionevole la scelta di un kamikaze. Non so se capite la differenza. Allora qui il Papa vuol dire esattamente questo. Il secondo capoverso di pagina 2, vorrei leggere, no, finiamo prima il capoverso che ho iniziato. Si dice, per la dottrina musulmana Dio è assolutamente trascendente. Guardate, i musulmani non hanno contestato questa frase dal discorso del Papa, hanno contestato la frase del Manuele II Paleologo sulla violenza. Quindi qui il Papa registra quella che è la teologia islamica su Dio, e nessun islamico ha contestato su questo punto Benedetto XVI. La sua volontà non è legata a nessuna delle nostre categorie, dice la concezione islamica su Dio, no? Fosse anche quella della ragionevolezza. In questo contesto, Curie cita un'opera del noto islamista, eccetera, eccetera, che rileva che Ibn Hazm si spinge fino a dichiarare che Dio non sarebbe legato neanche dalla sua stessa parola e che niente lo obbligherebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse sua volontà, l'uomo dovrebbe anche praticare l'idolatria. Se è volontà di Dio che l'uomo compie il male, bene, l'uomo compie il male se Dio glielo comanda. Capite l'assurdo, eh? Domanda è, ma Dio può comandare il male? In una visione volontarista di Dio questo è possibile, perché in quel momento lì è Dio che reputa bene ciò che nei codici normali noi dichiariamo male. Ma capite che nella nostra visione ragionevole di Dio, Dio non può far altro che comandare il bene, non il male. La stessa ragione trova la differenza tra bene e male, e quindi la nostra ragione ci dice Dio non potrà mai imporre una cosa che è contraria alla sua natura, e la natura di Dio è quella del bene e quella della ragionevolezza. A questo punto, leggiamo ancora un pezzetto, si apre nella comprensione di Dio e quindi nella realizzazione concreta della religione, ecco che qui andiamo al concreto, cioè dimmi che Dio credi e ti dirò come devi vivere la tua fede, si apre un dilemma che oggi ci sfida in un modo molto diretto. La convinzione che agire contro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio è soltanto un pensiero greco, quindi legato alla filosofia greca, o vale sempre per se stesso? Io penso che in questo punto si manifesti la profonda concordanza tra ciò che è greco nel senso migliore, traduciamo, ciò che è conforme alla ragione, Socrate, Platone, Aristotele, e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia. Cioè il Papa dice: non ci può essere contraddizione tra la ragione e la fede, tra il Dio intravisto dalla migliore filosofia greca e il Dio che si è rivelato a noi attraverso la Bibbia. Modificando il primo versetto della Genesi, dell'intera Sacra Scrittura, Giovanni l'Evangelista, ha iniziato il prologo del Vangelo proprio con queste parole: in principio era il Logos, il Verbo, no? In principio era il Verbo. È questa la stessa parola che usa l'imperatore, cioè Dio agisce sum logo, con ragione, con Logos. Logos significa ragione e parola, una ragione creatrice, capace di comunicarsi, ma appunto com'è? Ragione, quindi facoltà umanissima. Giovanni con ciò ci ha donato la parola conclusiva sul concetto biblico di Dio, la parola in cui tutte le vie, spesso faticose e tortuose della fede biblica, raggiungono la loro meta. In principio era il Logos, e il Logos è Dio. Allora l'incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non era e non è un semplice caso. La visione di San Paolo, davanti a cui si erano chiuse le vie dell'Asia e che in sogno vide un macedone, un greco diciamo, no? E sentì la sua supplica: passa in Macedonia e aiutaci. Questa visione può essere interpretata come una condensazione della necessità di un avvicinamento tra la fede biblica e l'interrogarsi greco, se volete in modo ancora più semplice, tra la fede e la ragione. In realtà, facciamo ancora un passettino, poi ci fermiamo un attimo, questo avvicinamento tra ragione e fede, tra mondo greco e mondo biblico, era avviato da molto tempo. Già il nome misterioso di Dio del roveto ardente, quello che Dio rivela a Mosè, se ricordate, nel capitolo 3 dell'Esodo, no? Gli dice Mosè: ma chi sei? Io sono colui che sono. La grande risposta che dà Dio, una delle risposte più alte, una delle definizioni più alte di Dio, no? Io sono colui che sono. Che distacca questo Dio dall'insieme delle altre divinità, affermando soltanto il suo, appunto, io sono, è nei confronti del mito, diremo dalla fiaba, una contestazione con cui sta in intima analogia il tentativo di Socrate di vincere e superare il mito. Cioè vuol dire che il Papa, la definizione biblica di Dio nel capitolo 3 dell'Esodo è in piena armonia con la lotta all'idolatria, che stava a cuore anche a Socrate, cioè uno degli esponenti più grandi del pensiero greco. Il processo iniziato presso il Roveto raggiunge una nuova maturità durante l'epoca dell'esilio, dove il Dio di Israele, ora privo dalla terra del culto, si annuncia come il Dio del cielo e della terra, presentandosi con una formula che prolunga la parola del Roveto, io sono. Con questa nuova conoscenza di Dio va di pari passo una specie di illuminismo, cioè di luce, che si esprime in modo drastico nella derisione degli idoli, delle divinità, che sono opera soltanto delle mani dell'uomo, famoso Salmo 115. Nonostante tutta la durezza del disaccordo con i sovrani greci ellenistici, la fede biblica durante l'epoca ellenistica andava interiormente incontro alla parte migliore del pensiero greco. Di nuovo il Papa mette insieme il pensiero biblico e la parte migliore del pensiero greco, fino ad un contatto vicendevole che si è poi realizzato nella letteratura sapienziale. Per letteratura sapienziale si intendono i libri sapienziali della Bibbia, dal libro della Sapienza, dal libro del Coele, che sentitano anche nella liturgia, questi nomi. Bene, tutto questo, ci avviamo a una primissima conclusione, sta a significare che, abbandoniamo un attimo il testo per decifrarlo a nostro uso e consumo, tutte le volte che la persona umana studia la realtà e vede nella realtà un ordine, una bellezza, delle leggi, un'armonia, è lo scienziato, è il filosofo, è il chimico, chiamate chi volete, no? Ma tutte le volte che si studia la realtà non si può, direbbe il Papa, non vedere nella realtà creata un riflesso di quella ragionevolezza, bellezza, armonia che c'è in Dio. Quindi c'è un profondo legame tra Dio e la realtà, cosa che invece in una visione volontaristica di Dio questo legame è spezzato, nel senso che la realtà ha le sue leggi e Dio va dall'altra parte o va dalla sua parte. Questo dice è estremamente rischioso, e ciò che è avvenuto nel mondo musulmano, che ha citato prima, cioè questa concezione trascendente di Dio al punto tale che Dio è al di là di tutto e può fare ciò che vuole, è avvenuta anche nel mondo cristiano. Non sto a dirvi tutta la pagina 3 e parte della pagina 4, dove qui avrebbero dovuto arrabbiarsi i professori delle facoltà europee e non i poveri imam del mondo islamico. E la mia grande meraviglia che si sono arrabbiati quelli dell'Islam per una frase attribuita al Papa che non era sua, circa la violenza, no? Ma il Papa voleva arrivare a dire che fede e violenza, cioè ragione e fede, o vanno insieme, o se si spacca il rapporto tra ragione e fede, è evidente che in Dio e nella religione c'è perfino posto per la violenza. E purtroppo dobbiamo anche aggiungere che ci sono espressioni del Corano dove la violenza è, non solo propagandata, ma addirittura comandata. Obiezione, ma anche nella Bibbia, sì, ma attenzione, nella Bibbia, che non è il Corano, c'è tutto un percorso per cui un conto alla violenza di fatto, un conto alla violenza se fosse comandata da Dio, dove c'è un comando esplicito a non uccidere, che dice Dio, fino poi all'ultima parte dell'Antico Testamento e a tutto il Nuovo Testamento, dove la violenza è del tutto bandita. Quindi bisogna ragionare un po' in profondità su queste robe qui, altrimenti si prendono le lucciole per lanterne. Ma al di là del caso specifico della violenza, è proprio la concezione di Dio che è diversa tra il mondo biblico cristiano e altri mondi o altre concezioni di Dio. Quando si dice oggi una frase molto comune, ma Dio è uguale in tutte le religioni, sentite questa frase, le religioni possono essere diverse, ma se c'è Dio, Dio è uguale in tutte le religioni. È una frase molto ambigua.
Crediamo lo stesso Dio.
Crediamo tutti che è lo stesso Dio. Attenzione, attenzione, perché qui cominciano i problemi. È una frase ambigua, superficiale, che non corrisponde a verità. Perché il Dio buddista è molto diverso dal Dio islamico. Il Dio islamico è molto diverso dal Dio cristiano. Certo, Dio, virgola, lo mettiamo per inciso, per intendersi, se c'è, non può che essere unico, è evidente. Però i modi di intendere Dio non sono unici. Quindi l'affermazione che c'è un solo Dio è oggettivamente vera, ma i modi per intendere l'unico Dio sono obiettivamente diversi. Allora non possiamo... Le interpretazioni, ma i testi stessi, cioè i testi sacri delle varie religioni, direi che per certi versi differiscono di più nella concezione di Dio che non talvolta nella concezione etica dell'uomo, dove nella visione morale fa il bene e evita il male, le religioni sono abbastanza simili, ma è nella concezione di Dio che non sono affatto uguali, perché il Dio cristiano, il Dio uno e trino, il Dio poi che si incarna è assolutamente una bestemmia per il mondo islamico, perché per il mondo islamico Dio non solo non può essere trino, ma per il mondo islamico è inconcepibile che Dio si impantani nel mondo. L'incarnazione è lo scandalo, San Paolo l'ha detto in una delle sue lettere, no? Che Dio si incarni, questo è specifico del cristianesimo, ma nessuna religione sostiene l'incarnazione di Dio. Perché? Perché in fondo le altre religioni preferiscono, e ha una sua logica e capitela, mantenere Dio in un'assoluta trascendenza rispetto al mondo. Dio è lontano, Dio è inaccessibile. Guardate che la stessa modalità di pregare tra ad esempio il cristiano e il musulmano dice la diversità di Dio. Dice.
Allora loro non dicono Padre nostro.
Lascia stare il Padre nostro. Parlo della modalità. La modalità della preghiera islamica, che è, no? L'uomo, tra l'altro il maschio, perché nella concezione islamica, no? La donna è messa al bando, quindi Dio si riflette soprattutto nell'uomo maschile, ma nella concezione islamica c'è una sottomissione totale dell'uomo al Dio trascendente. Ecco l'uomo che si inginocchia, che bassa la terra, è classica modalità dell'islamico di pregare, che corrisponde esattamente alla visione che nell'Islam c'è di Dio. Cioè a Dio ci si deve soltanto sottomettere. La parola Islam significa sottomissione. Quindi io mi do totalmente a colui che mi supera totalmente. Nel mondo cristiano c'è l'obbedienza, che non è la sottomissione, perché l'obbedienza suppone la libertà e l'intelligenza della persona umana. Tant'è che la figura dell'orante nel mondo cristiano è di colui che in piedi, l'orante delle catacombe, nei primissimi decenni del cristianesimo, non è colui che si abbassa e si umilia davanti a Dio. L'orante cristiano è colui che sta in piedi, quindi tutta la sua dignità umana, alzando le braccia al cielo e prega il Signore. Da risorto, la persona rinnovata. Quindi su queste cose ci sono fior di studi, non sto dicendo delle barzellette, ma bisogna che noi percepiamo le differenze nel rispetto reciproco, per carità, ma senza fare delle confusioni. Cioè il modo di concepire il rapporto Dio-uomo è molto diverso nella Bibbia rispetto al modo di concepirlo nella Bibbia, che il rapporto Dio-uomo passa attraverso la libertà. E poi soprattutto Dio nel cristianesimo si è abbassato, ma abbassandosi ha portato la sua trascendenza dentro alla nostra storia. Quindi nel cristianesimo fede e ragione, cielo e terra, Dio e l'uomo si sono avvicinate sempre più, fino al punto, abbiamo appena celebrato il Natale, fino al punto che Dio appare nelle vesti di un bambino, cosa scandalosa per tutte le altre religioni. Si è talmente umanizzato da non essere capito nemmeno come Dio. Nelle altre religioni Dio è talmente lasciato nella sua trascendenza da diventare lontanissimo. Lui è là, noi siamo qui. Lui può soltanto comandare, noi soltanto obbedire. Attenzione che nel cristianesimo c'è il comando di Dio, ma nel cristianesimo, qui c'è tutta la, sono 20 secoli di teologia cristiana, nel cristianesimo i comandi di Dio sono tutti quanti visti, studiati, interpretati come del tutto confacenti alla ragionevolezza dell'uomo. Questa è la grande differenza. Cioè, ciò che Dio comanda all'uomo, attraverso la Bibbia, attraverso il Vangelo, è del tutto in armonia con la nostra natura umana. Il che non sempre avviene verso altre forme religiose, dove ci si fa violenza, dove si uccide, dove si fa anche il contrario di quello che si dovrebbe, e via dicendo. Questo non è cosa da poco, eh? Poi ripeto il Papa, ma vi risparmio tutta l'altra parte e mi fermo soltanto sulla parte finale, tutta l'altra parte del discorso, il Papa per certi versi pastora l'Occidente, cioè altro che un Papa anti-islamico, è un Papa per certi versi, non dico anti-occidentale, ma dice al Signore Occidente quello che va detto. E qui, pagina 3, ve lo lascio come compito, e tutta la pagina 4 dice tutti i rischi che l'Occidente ha avuto e sta avendo nel rapporto tra fede e ragione, e mi fermo su uno sul quale il Papa continua un po' a insistere in questi tempi, ed è su un concetto di ragione che nel nostro Occidente si è rinticciolito sempre più fino al punto da identificarsi con la ragione scientifica. Se il Papa dice, ok, là in certi mondi religiosi fede e ragione si sono staccati, qui nel nostro Occidente la fede dal tempo dell'illuminismo è stata vista come una fiaba, fuori dalla cultura. Quindi dall'illuminismo, dalla rivoluzione francese, estromessa la fede, estromessa la chiesa, estromesse le facoltà di teologia dalle università italiane, si entra nella logica laicistica, perché si vuole esaltare la ragione. Cosa è venuto, dice il Papa, in Occidente? Via la fede, considerata come fiaba, come mito, si è talmente esaltata la ragione che la ragione ha finito, non essendo più in rapporto con la fede, per rimpicciolirsi dentro ad una visione scientifico-matematica. Questo è il rischio dell'Occidente. Vi leggo i passaggi fondamentali. Dunque, pagina 4, sì, è il finale. Ok. Pagina 4 in fondo, l'ultimo capoverso. Solo così, qui fa tutta la critica precedente, ripeto, che mi risparmio, anche perché era molto densa, ma sarebbe interessante farlo, ma fa un po' la storia, diremmo, dell'Occidente dall'umanesimo ai nostri giorni. Interessantissimo per capire la nostra Europa, perché poi parla dentro qui anche della nostra Europa. Ma veniamo al punto focale. Solo così, cioè solo se le università riprendono a dialogare con il mondo della fede, il mondo della religione cristiana in Europa, diventiamo capaci di un vero dialogo delle culture e delle religioni, un dialogo di cui abbiamo un così urgente bisogno. Nel mondo occidentale, ecco qui che arriva, domina largamente l'opinione che soltanto la ragione positivista, usciamo da questi termini un po' difficili per noi, soltanto la ragione che può verificare al microscopio, con gli strumenti della scienza, soltanto la ragione positivista e le forme di filosofia da essa derivanti siano universali. Ma le culture profondamente religiose del mondo vedono proprio in questa esclusione del divino dalla universalità della ragione un attacco alle loro convinzioni più intime. Cioè il Papa qui tende una mano adesso all'Islam, alle altre religioni. Vi siete accorti? Perché sta tendendo una mano? Il discorso del Papa non è polemico. O lo leggiamo nella sua profondità, o se vogliamo fare polemiche, facciamo polemiche, ma il Papa sta dicendo: nel nostro mondo occidentale domina largamente l'opinione che soltanto la ragione scientista, che verifica quindi una ragione che escluda la fede, sia universale, ma le culture religiose del mondo, cioè le religioni, che poi prima ha detto stanno entrando nella nostra Europa, l'Islam, le religioni orientali, eccetera, vedono in questa nostra esclusione occidentale di ciò che è divino, dall'universalità della ragione, vedono un attacco alle loro convinzioni più intime. Una ragione che di fronte al divino è sorda, è la nostra ragione di oggi in Europa, respinge la religione nell'ambito delle sottoculture. Bruxelles, le religioni hanno tutta la loro legittimità, ma per favore stiano buone, possibilmente stiano chiuse nelle sagrestie, meglio ancora nelle coscienze, non si faccia troppo rumore, non si dia troppa pubblicità alle religioni. Questa è una della cultura che domina le cancellerie dell'Europa di oggi, che sono molto laicizzate. Bene. Perché le religioni vengono considerate sottoculture, non culture. Allora, una ragione che respinge alla religione nell'ambito delle sottoculture, dice il Papa, è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture. Tuttavia, la moderna ragione propria delle scienze naturali di oggi, lasciamo stare l'inciso, porta in sé, come ho cercato di dimostrare, un interrogativo che la trascende, cioè che va oltre. Essa stessa deve semplicemente accettare la struttura razionale della materia, quindi la struttura di armonia, di ragionevolezza, di bellezza, di ordine, no? E la corrispondenza tra il nostro spirito e le strutture razionali operanti nella natura come un dato di fatto su cui si basa il suo percorso metodico. Ma la domanda sul perché di questo dato di fatto esiste e deve essere affidato dalle scienze naturali ad altri livelli, cioè alla filosofia e alla teologia. Per filosofia in modo diverso per la teologia, l'ascoltare le grandi esperienze e convinzioni delle tradizioni religiose dell'umanità, specialmente quella della fede cristiana, costituisce una fonte di conoscenza. Rifiutarsi ad essa, cioè rifiutarsi ad aprirsi alla religione, significherebbe una riduzione inaccettabile del nostro ascoltare e rispondere. Qui mi viene in mente una parola di Socrate a Fedone, famosi dialoghi, no? Nei colloqui precedenti si erano toccate molte opinioni filosofiche sbagliate. Allora Socrate a un certo punto dice: sarebbe ben comprensibile se uno, a motivo dell'irritazione per tante cose sbagliate, per il resto della sua vita prendesse in odio ogni discorso sull'essere e lo denigrasse. Ma in questo modo perderebbe la verità dell'essere e subirebbe un grande danno. Cioè Socrate dice, se noi smettiamo di interrogarci sulla realtà e sull'impronta razionale della realtà e ci rinchiudessimo soltanto in ciò che verifichiamo con le nostre scienze empiriche, tutto questo sarebbe un grave danno. Conclude il Papa, l'Occidente da molto tempo è minacciato da questa avversione contro gli interrogativi fondamentali della sua ragione, ma così potrebbe subire soltanto un grande danno. Il coraggio di aprirsi all'ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza. Questo è il programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede biblica entra nella disputa del tempo presente. Non agire secondo ragione, non agire con il logos, è contrario alla natura di Dio, ha detto Emanuele II all'interlocutore pensiano. E questo grande logos ha questa vastità della ragione che noi invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlocutori. Ritrovarla noi stessi sempre di nuovo è il grande compito dell'università. Cioè qui il Papa ha fatto uno dei discorsi più grandi del nostro tempo, nel senso che se poi voi leggete questo discorso con l'altro che avrebbe dovuto pronunciare la Sapienza di Roma, ma che non ha pronunciato perché non hanno desiderato la presenza del Papa in nome della tolleranza laica, quanto più intolleranti ci sia stato, che pessima figura che abbiamo fatto, vabbè. Se voi leggete il discorso che avrebbe, e lui ha stampato, il Papa l'ha dato alle stampe, anche se non è andato là, bene, il Papa parte da questo punto del finale per mostrare alla Sapienza di Roma in che senso l'università oggi deve aprirsi all'ampiezza della ragione e deve interrogarsi su tutto l'essere e non semplicemente rinchiudere la ragione soltanto in ciò che è verificabile al microscopio o alla scienza. E qui permettetemi di chiuderla col solito ragionamento che faccio sempre ai ragazzi quando mi capita di parlare di questi grandi problemi, che i ragazzi capiscono a volte molto più degli adulti, e faccio sempre il ragionamento che i miei parrocchiani già conoscono, che è quello della lacrima. È quello della lacrima. Voi prendete una lacrima, la esaminate al microscopio. Il microscopio vi dice come è composta quella lacrima. H2O, H più sali minerali. Domanda che faccio ai ragazzi e ai bambini. Ma ragazzi, il microscopio vi dice se quella lacrima è una lacrima di dolore o di gioia? Eh no. Ma fa parte del significato di quella lacrima sapere, oltre che se è composta di sali minerali e di acqua, fa parte della realtà della lacrima sapere se quella lacrima è di dolore o di gioia, o di un'aterosclerosi, o se di uno raffreddato, o se di uno che sta pelando le cipolle. Che lacrima è, insomma? Certo che fa parte della realtà. Ma la scienza allora vi può dire queste cose? Ah no? Allora, fermi ragazzi, la scienza può dire come biologicamente, concretamente è fatta una cosa. La scienza è lo studio del concreto, ma il reale è molto più ampio del concreto. Se uno capisce questo nella vita è salvo. Se uno capisce che il reale è più grande del concreto, è salvo. Un altro esempio che faccio, stavolta al corso fidanzati, lo fai ai bambini, ed è il seguente. Caro fidanzato, tu sai che alle 8:30 viene a prenderti la tua amorosa. Bene. Suoni il campanello, alle 8:30, tu fidanzato hai il sobbalzo, lei la meno rusa, lei rimane. Ma tu stai lì a fare il ragionamento su come è scattato dal punto di vista elettrico il pulsante da basso per cui attraverso l'energia elettrica è arrivata a te e quindi è suonato in casa. Questo è la scienza, eh? O tu invece sentendo il campanello hai avuto un piccolo balzo nel tuo cuore, innamorato, se sei un ragazzo normale, va alla memorusa. Questo qui la scienza te lo dice, no? Allora vuol dire che nella vita, gente, c'è bisogno della scienza, indispensabile per capire il concreto, ma il reale chi è che lo studia? Allora ecco che dobbiamo tornare a una visione ampia della ragione, per cui ok dalle scienze naturali, ok dalle scienze che verificano il reale, il concreto, no? Però c'è anche la poesia, c'è anche la musica, c'è anche la danza, c'è anche la filosofia, c'è anche la fede. Non è vero che già soltanto in un ambito umanissimo a volte la poesia dice molto più della prosa, ma non è vero che la musica, se l'ha studiata dal punto di vista scientifico, è un insieme di note più o meno ben combinate, punto, che la matematica studia. Ma l'effetto di una sonata di Mozart, ma cos'è questo? È scienza? Eh no, è qualcosa d'altro. C'è il genio, c'è di tutto. Quello che voi sentite guardando, non so, la danza delle ore, se ben danzata, no? Questo qui ve lo spiega la scienza. Andiamo avanti, facciamo un passettino oltre. Così danzate, questo non si può dire, no? L'amore, scusatemi, è soltanto spermatozoo che incontra l'ovulo. Tutto qui? O c'è lo sguardo, l'affetto, il dialogo, la carezza, il bacio, l'abbraccio? Queste robe qui appartengono alla scienza? Appartengono al concreto della scienza? O appartengono al reale, che è molto più grande della scienza? Ecco perché, ad esempio, tutti i corsi di educazione alla sessualità che si fanno sono semplicemente informazioni sulla genitalità. Ma tra l'informazione sulla genitalità, il corso sulla sessualità e l'educazione all'amore, ce ne passa. C'è bisogno di quello, ma sono come le scatole cinesi. La scienza mi dirà come è fatto l'apparato genitale umano, ma la filosofia mi dice come è fatta la nostra sessualità, che non è solo genitalità. E la filosofia mi dice che cos'è l'amore, cioè è un'energia tipicamente umana, e non possiamo, come dire, analizzare al microscopio. Ecco, se noi abbiamo questa concezione della realtà, comprendiamo anche tutto il discorso su Dio e la profonda armonia che ci deve essere tra la fede e la ragione, altrimenti nascono le divisioni o l'assorbimento dell'una nell'altra, la fede che pretende di tirare dentro la ragione, o la ragione che pretende di tirare dentro la fede, oppure la spaccatura, come è avvenuto in Europa dal tempo dell'illuminismo in poi, come oggi è la nostra situazione culturale, dove la religione, compresa quella cristiana, è altra cosa rispetto al mondo della ragione, dove sul campo educativo si sposa oggi una visione neutralista dei valori, vi ho detto tante volte, non una visione umana dei valori, che si ha paura, no? Di entrare dentro, eccetera, eccetera. Tutto nasce da questi profondi principi primi che qui il Papa ha agitato nel discorso di Ratisbona. Io mi sono sforzato di spiegarvelo un po', non so se ci sono riuscito, perché è un discorso tra i più impegnativi, le altre volte faremo discorsi un po' più semplici. Però io ci tenevo anche che il discorso di Ratisbona non passasse alla storia solo come il discorso in cui il Papa ha polemizzato con l'Islam, perché non è vero. Ha messo alcuni puntini, ma ha polemizzato anche con l'Occidente, sul concetto di scienza e sul concetto di ragione. Quindi diciamolo tutto. Bene, se c'è qualche domanda, riflessione, qualcosa che non avete capito, non so. È una serata un po' difficile stasera, ma perché i parrocchiani devono essere privati dal capire quello che il Papa ha detto a Ratisbona, insomma?
Non è facile.
Certo che non è facile. Però non è neanche difficile, perché se noi lo sbricioliamo un attimo, tutto è semplice.
Anche chi ascolta dall'altra parte ha bisogno di spiegazioni
certamente
adatte alla loro mente, perché
certamente
a volte è difficile che...
Ma voi avete il vantaggio di fare un po' di scuola senza pagare nulla, perché è gratis, perché in parrocchia cosa avete di dire? Con tutto Tremonti, che non diamo adito a spese superflue.
Ad altre persone che ci ascoltano, magari che non hanno una preparazione base anche in queste cose, è un po' difficile arrivare che la ragione, la fede.
Con qualche esempio vi ha cercato di capire che cos'è la fede, che cos'è la ragione e che tipo di visione dobbiamo avere della ragione.
Della ragione.
Ma non mi
perdo.
Non mi meraviglio che qualcuno di voi abbia ancora difficoltà. Lorenzo, sto dicendo, passagli il microfono.
Riandando un po' all'inizio di questa seduta, sull'onnipotenza di Dio, no? Dio può tutto, però quello che può Dio è ragionevole,
è conforme alla ragione,
alla ragione umana, ecco. Però nel Vangelo stesso Cristo ha un'obiezione agli apostoli, dice ma niente è impossibile a Dio, perché gli apostoli si erano chiesti ma come è possibile salvarci, no?
Sì.
Anche nella stessa annunciazione c'è questa domanda di Maria, ma come è possibile? Per cui c'è una, diciamo, una ragionevolezza che per noi si scontra col volere di Dio. E l'angelo risponde, niente impossibile a Dio.
Certo.
Lui può tutto, però qualche volta il suo volere è un po' contro la nostra povera ragionevolezza umana, ecco, i nostri disegni, le nostre categorie, qualche volta non trovano piena rispondenza sul volere di Dio. A meno che non sia proprio lui a dircelo, come in questo caso l'angelo o Cristo stesso agli apostoli.
Certo, ma l'onnipotenza di Dio è nel senso della pienezza dell'umano, mai nel senso della contraddizione. Ecco perché dicevo non può far quadrare un cerchio Dio. Perché? Perché sta nella logica delle cose, non può dichiarare male ciò che è bene in sé.
Sì, però la maternità personale di Maria
ma quello
è contro però una logica umana. Ecco.
Certo, scusa, ma nel senso che va oltre. Ma va oltre, non nel senso della contraddizione. Il miracolo, certo che supera le leggi della natura, ma tutti i miracoli che fa il buon Dio non vanno contro la ragionevolezza dell'uomo, la superano. Allora, c'è un superamento nel senso della pienezza. Gesù che guarisce un malato non va contro la ragionevolezza, perché l'uomo vuole essere liberato dal male. Allora, i miracoli in quanto guarigione dal male vanno nel senso del bene, ma se il miracolo di Dio sarebbe quello di, anziché dare la vita, toglierla, questo non è un miracolo, questo è un male. Cioè voglio dire che il superamento delle nostre leggi naturali, quando avvenisse, qualche volta avvengono, va nel senso del bene. Noi diciamo, i miracoli che succedono a Lourdes, ok, quella sessantina di miracoli su 6.000 erotti casi, no, che i medici hanno dichiarato non spiegabili, vabbè, questi qui vanno nel senso del bene o nel senso del male? Questa è la questione di fondo, vanno nel senso del bene. Allora Dio, se agisce con la logica della sua onnipotenza, è per portare a compimento il bene, non per distruggerlo. Ecco la contraddizione invece, in una visione volontaristica di Dio succederebbe invece il contrario. Non so se è chiaro. Il superamento va nel senso del bene, non nel senso di dichiarare male ciò che è bene o bene ciò che è male, o non nel senso di dichiarare una verità menzognera e una menzogna verità. Questo Dio non lo può fare, non lo può fare Dio. Perché? Perché Dio è Logos. Quindi se lui ha creato il bene, come può comandare il male, come se fosse bene? Quindi la sua onnipotenza è nel senso della pienezza del bene.
E se non fa il bene,
permette il male.
Questa è la permissione del male che entriamo in un altro genere di riflessione. Non vuole il male.
Dio
è la permissione del male per ricavarne un bene maggiore. Ma è sempre lì il problema. Il dolore, la croce, eccetera, no?
Perché le guerre nell'antico testamento,
ma tutte le afflizioni anche dalla vita umana sono permesse da Dio perché in qualche modo ci sia la salvezza, non perché ci sia la distruzione. Certo, ma dimostra la vera ragione della sua onnipotenza. È ragionevole.
Perché quando l'uomo si allontana da Dio, cioè...
Passatevi il microfono, altrimenti in radio non sentono. Daniela.
Non so se ho capito quello che voleva dire. Cioè, lui diceva, come si concilia con quelle che sono anche le conoscenze dell'uomo. Allora, se per superamento si intende anche il fatto che Dio conosce quello che noi non conosciamo ancora, possiamo dire, della scienza, allora si può spiegare anche la maternità virginale della Madonna. Ecco, in questo senso.
Sì, ma lì andrebbe posto in tutt'altro contesto, cioè più che come miracolo va vista la maternità virginale della Madonna in un contesto biblico di ben altre dimensioni. Certamente c'è il superamento di una legge naturale, perché è Dio che ha deciso di incarnarsi, no? E quindi è lo Spirito Santo che ha fecondato il grembo della Vergine Maria. Questo è nel senso del superamento, della pienezza, ripeto, non è una sorta di contraddizione. Rischiamo noi di percepire la contraddizione, ma in realtà la povertà di questa ragazza che non conosceva l'uomo dimostra davvero che Dio, ecco, va ben oltre le nostre povertà e può tutto. Dio non si diverte però a fare i miracoli, tant'è che o li fa sempre, ne fa alcuni. Ne fa solo alcuni, sì, non ha guarito tutti i ciechi, non ha risuscitato tutti i Lazzari di questo mondo, quindi è fuori dalla logica di Dio, una logica miracolistica. Ma qui si sta dicendo qualcosa di ben più profondo, che non è tanto il miracolo, ma che il miracolo, ripeto, è sempre un'azione straordinaria a fin di bene, ripeto. Se dobbiamo capire questo, se ci fermiamo alla legge naturale, non ce la capiamo più. Il miracolo è per un bene maggiore. Quello che il Papa contesta è che Dio sia talmente onnipotente da contraddirsi, che è un altro ragionamento, è tutta un'altra logica.
Pensavo da così a un concetto di trascendenza, ma specialmente nell'Antico Testamento, dove Dio dice i miei pensieri
non sono i vostri,
e penso anche al libro di Giove, che fa un salto, dove in fondo non si capisce bene perché Giove non lo dice, Signore, perché ha sottoposto Giove a queste prove. Alla fine la cosa si risolve
con un grido di speranza.
Cioè, c'è un concetto di trascendenza direi più marcato che non quello che segue all'incarnazione e quindi al Nuovo Testamento.
È perché Dio si è avvicinato a noi con l'incarnazione.
Quindi,
sì, se vuoi è anche più forte nell'Antico Testamento, però una trascendenza che nell'Antico Testamento già fa intravedere la logica di avvicinamento di Dio al suo popolo, perché Dio che è presente con la nube, Dio che è presente nel Tempio, Dio che è presente nel santuario del Tempio, Dio che è presente nelle tavole della legge, Dio che è presente nei re, Dio che è presente nei sapienti, c'è una logica di avvicinamento graduale, per cui noi dovremmo con intelligenza leggere la Bibbia, diversamente dal Corano, che va letto non come una vicenda storica, il Corano va letto come la volontà di Dio che fa precipitare attraverso il suo profeta la sua volontà in questo libro, punto.
Quindi non è una rivelazione,
loro la ritengono tale e noi rispettiamo quello che loro ritengono, ma comunque se per loro la concepiscono come una rivelazione, no? Ma fosse una rivelazione, è comunque una rivelazione che prescinde da un cammino di libertà e di ascolto da parte dell'uomo, perché il Corano è proprio nella concezione del DNA islamico, il Corano è il libro catapultato giù dal cielo, scritto da Dio in arabo, a tal punto che è vietato, vietatissimo in una celebrazione musulmana, usare le lingue volgari. Non si può, perché Dio ha scritto il Corano nella lingua araba ed è disceso improvvisamente sotto dettatura, Maometto ha scritto il Corano, nel giro di pochissimo tempo. È una diversità enorme rispetto a come è nata la Bibbia, perché la Bibbia è nata come vicenda storica. Abramo, esci dalla tua terra, va, eccetera. Cioè, la Bibbia è nata dentro un cammino in cui la libertà, l'intelligenza dell'umano non è stato messo da parte, anzi possiamo dire che la Bibbia è parola di Dio che è già dentro e assume in sé la risposta umana. Guardate, questo è essenziale.
Ecco, questa è anche una rivelazione, mentre quella del Corano, io non ho letto se non del Corano, questa rivelazione, non è dialogo, ecco, non è...
il Corano è la manifestazione della volontà di Dio, punto. La Bibbia invece, e c'è il celebre passo del capitolo 55 mi pare di Isaia che spiega la natura della storia biblica rispetto alla storia coranica, quando dice Isaia, no? Isaia mette in bocca a Dio questa espressione, no? La mia parola è come la pioggia che scende dal cielo, va sul terreno e non ritorna a me senza avere fecondato il terreno, senza avere prodotto frutti, cioè ritorna a Dio, per cui la Bibbia non è solo il movimento di andata, la Bibbia è già il movimento di andata e il movimento del ritorno, ecco la differenza abissale, ecco perché noi concepiamo come parte del mondo biblico la parte interpretativa della Bibbia, perché c'è l'umano dentro. Il Corano non lo puoi interpretare, sai, perché il Corano è solo un movimento di discesa, un movimento di andata, non c'è un movimento di risalita, come il Corano. L'uomo deve obbedire, ma soltanto legge di Dio. Il modo con cui è nata la Bibbia è diversissimo dal modo con cui è nato il Corano, ma questo spiega perché il Corano non lo può interpretare, no? Lo si deve prendere alla lettera, non va discusso. Le scuole coraniche sono tutte scuole che non interpretano il Corano, ma lo applicano storicamente come la Mishnah, insomma, i grandi libri dell'ebraismo, come il Talmud, ecco, lo applicano alla vita concreta, ma il Corano non va discusso. Il mondo biblico invece, la teologia biblica, l'esegesi biblica è anche interpretazione, perché? Ma perché Dio ha scelto di entrare nell'umano e l'umano è parte integrante della parola di Dio. Quindi la parola della Bibbia, ripeto, è parola di Dio nel suo impatto con l'umano e nel suo ritorno a Dio. Non so se capite la differenza tra Corano e Bibbia. È abissale la differenza.
Sono stata soltanto la sottovalutazione di quella frase che è fatta pronuncia giustamente, ma per noi è inaccettabile, o sarà stato piuttosto il fatto che è stata messa in evidenza la violenza come legge, e in un certo senso il Papa, che insomma, io non l'ho detto, il Papa fa sempre per quello che dice, quindi è un altro attributo al Papa.
Il Papa,
di questa violenza.
Certamente l'esempio che ha preso il Papa ha scoperto un nervo, questo è fuori dubbio, che ha scoperto un nervo serio del problema di oggi, che è il problema di un fondamentalismo islamico che preoccupa tutti, perché negli ultimi 50 anni, vedi solo l'Egitto, da un clima di fraternità e di moderazione tra cristiani e musulmani, oggi non è più così, quindi negli ultimi 50 anni, questo lo dice anche Malvi Allah in uno dei suoi libri, no? Siamo andati da un momento in cui la convivenza tra musulmani e cristiani era sufficientemente tranquilla e pacifica, alla contemporaneità dove invece purtroppo le cose sono cambiate. Ecco, quindi certamente ha scoperto un nervo qui il Papa, ma l'esempio che fa della violenza era per dire che la violenza è irrazionale e la fa a pugni con la concezione di Dio. Ecco, quindi ti sia sfuggito di mano, anche se il Papa ha detto qui, e ve l'ho fatto notare, che l'imperatore in modo sorprendentemente brusco al punto da essere per noi inaccettabile, e quindi qui il Papa si è premunito, però questo inciso non l'hanno notato. E più avanti dice l'altra cosa che vi ho citato prima: dopo essersi pronunciato in modo così pesante, quindi il Papa stesso richiede pesanti in modo, certo, aspetta, però le ha fatte dire Emanuele II Paleologo, insomma, non so cosa dire,
però le storie che le ha dette lui,
certo. Dopo c'è stata la lettera, dopo c'è stato il dialogo successivo, quindi tutto sommato è bene che il bubbone sia scoperto, perché almeno dialoghiamo con chiarezza.
Comunque io ho fatto una storia, quindi anni fa avevo avuto modo di parlare con dei corpi, insomma, tramite
cristiani corpi.
Mi aveva detto che sono valutati le mattine.
I 6 milioni di copti sappiamo che stanno andando male oggi in Egitto. Bene, giovedì prossimo invece parleremo di un discorso, un'altra lezione magistralis, molto più semplice, serena, che è quella che ha fatto il Collegio dei Bernardini a Parigi nel suo viaggio in Francia. È un bel discorso sull'Europa monastica, sulla teologia dei monasteri, insomma vedrete che più. Stasera è un po' gnocco duro. Però insomma una volta nella vita affrontate anche il gioco duro, va bene?